Non c'è quasi film o serie TV in cui un cattivo mostro di ogni genere non ami la musica classica, quando non suoni addirittura in prima persona uno strumento. Un recentissimo saggio, firmato dal musicologo Carlo Fiore per Neri Poz e intitolato La musica dei cattivi, propone una ricognizione su come il cinema, americano in primis, abbia prodotto un'associazione che pare indelebile tra musica classica e devianze più o meno criminali. Non soltanto la musica classica per indicare situazioni malvagie, ma proprio i musicisti classici e chi ama la musica che noi amiamo, visto come un personaggio se non altro sospetto. E ne parliamo oggi con l'autore Carlo Fiore. Benvenuto, Carlo Fiore.
Grazie, buonasera a tutti.
E non di meno con Gaia Varon, voce nota ai nostri ascoltatori. Benvenuta, Gaia.
Eccomi qui, grazie, buon pomeriggio a tutti.
Io direi, Carlo Fiore, di partire da una notazione sociologica o sociopolitica. La musica classica, comunicata dai cineasti come un fenomeno classista, un intrattenimento per ricchi snob che in fondo coltivano i loro piaceri ai danni della classe operaia. Quanto è vivo nel cinema questo stereotipo?
Lo stereotipo sussiste soprattutto nel cinema industriale e nel repertorio televisivo seriale. In effetti i capolavori del cinema e gli esempi più originali anche di serie TV il più delle volte tendono ad adottare della musica originale, delle colonne sonore create per l'occasione. Viceversa, una quantità enorme di cinema e di serie realizzati per fare cassetta, diciamo così, e per giocare con il conformismo, quindi una percentuale enorme sul totale del girato, tendono a riprodurre il cliché di tutto ciò che sembrerebbe essere meno comune come in effetti attributo del male, del malaugurio e dei cattivi in generale, col risultato di far sì che queste persone, cattivo oggi, cattivo domani, finiscano per pensare che anche la musica, che in effetti cattiva non è, sia macchiata di quello stesso delitto. Quindi incontrando diverse persone che affermavano di avere dei pregiudizi immotivati nei confronti del teatro d'opera, della musica per clavicembalo, del Medioevo o anche semplicemente dell'immaginario collettivo legato alla musica classica, pensiamo al quartetto d'archi oppure al pianoforte, ho provato ad affrontare il problema raggruppandone un certo campionario e proponendo ai lettori, che mi auguro siano il più possibile persone che hanno poco o nulla a che fare con la musica, una sorta di antidoto, e cioè insistere, ascoltare, riascoltare e padroneggiare per quanto possibile il repertorio in maniera tale da fugare il rischio di diventare vittime dei veri cattivi, che sono quelli che odiano la musica più che quelli che il cinema ci ha raffigurato come tali.
Allora mi permetto di interrogare Gaia Varon a questo punto. Gaia, questo stereotipo del classismo, mi viene da pensare innanzitutto, da ricordare quanto i nostri eventi di musica classica spesso siano gratuiti e quanto tutto sommato il biglietto di una diva pop, di certi grandi eventi pop, costi molto di più di un posto di platea alla Scala o al Festival di Salisburgo. Però c'è proprio questo classismo nel cinema che comunica la musica classica come un divertimento per ricchi.
Assolutamente, cosa che in una minima parte ha delle radici reali, no? Cioè che l'opera per esempio sia uno spettacolo altissimamente costoso, ipersofisticato, che era nato come divertimento di corte e spesso comunque, no, che necessitava mecenati, finanziamenti, sostegni, è un fatto reale. È vero che oggi le politiche culturali fanno sì, e il mercato per il pop, diciamo, fanno sì che questa discrepanza, come tu dicevi, non sia così più reale, così più materialmente presente, però è chiaro che il portato di queste associazioni lavora su un tempo molto lungo. Poi ci sono anche forse, avete ragione a aver aperto questa riflessione a partire dalla questione della classe sociale e del classismo, che naturalmente non è l'unica in gioco anche nel libro di Carlo Fiore, che è molto interessante sotto molti profili, però questo è un elemento molto importante, no? Cioè, nel momento in cui una cultura, diciamo così, di massa popolare cerca di far empatizzare lo spettatore, di farlo identificare con qualche cosa, cerca anche al tempo stesso di descrivere l'oppositore, il nemico, il cattivo, no? Lo comunque la cosa a cui contrapporsi in maniera distante. E credo che sia un po' questo il problema, la distanza, il grande dispositivo perlomeno, no? C'è qualcosa che è distante.
Allora un breve ascolto che forse aumenterà proprio la distanza. Sicuramente le dita, il cuore e anche la voce del pianista Glenn Gould, che non riusciva a non canticchiare quando eseguiva qualsiasi musica, ma in particolare Bach, e in particolare l'aria dalle variazioni Goldberg di Johann Sebastian Bach. Carlo Fiore, ricchezza, raffinatezza, cultura, i serial killer sono figure di esteti che orchestrano i crimini come i compositori fanno coi loro brani, quindi la musica classica sembra distinguerli con specificità. Perché infatti noi abbiamo scelto proprio questo brano, Carlo?
Beh, il brano appartiene ai titoli capitali della storia della musica classica adoperata nel cinema, anche perché caratterizza il personaggio protagonista del Silenzio degli Innocenti, l'antropografo Hannibal, e perché il tema della variazione, il tema della ripetizione fanno rima con ostinazione, con serialità e anche con un certo senso di volersi accanire sul ritorno a un modus operandi, termine che adoperano anche nelle serie, diciamo,
modus operandi
sull'FBI, legato a certi personaggi che hanno una ritualità che accompagna le loro azioni, per cui tendono a rifuggire completamente il concetto di improvvisazione, che pure noi che lavoriamo nella musica sappiamo essere invece perfettamente consustanziale, specialmente al repertorio preclassico. Quindi anche in questo caso si tratta di un aspetto conformistico, di un elemento di cultura popolare che tende a considerare questi aspetti di complessità come dei disvalori in senso assoluto. Poco fa avevamo fatto quel riferimento al pubblico delle sale, pensiamo semplicemente al fatto che chi va in teatro o ai concerti in generale fa la domanda: ma quanto dura? Domanda che nessuno fa quando va al cinema o quando va al circo o quando va non so, a fare un picnic, che possono rivelarsi delle esperienze altrettanto insostenibili se partono secondo, diciamo, cattivi auspici. In più c'è anche il fatto che, questo è il caso di dirlo, nel caso del cinema di tipo tradizionale hollywoodiano c'è anche una componente xenofoba, per cui la musica classica, detta con molte virgolette, è considerata qualcosa che viene dall'Europa. Alcuni tratti caratteristici del cinema hollywoodiano tendono ad attestarsi tra le due guerre, e quindi è abbastanza naturale che ciò che venisse da fuori a quell'epoca venisse facilmente accomunato a quello che potesse essere maggiormente negativo rispetto a ciò che viene da dentro, ovvero la comicità del Dixieland oppure la semplicità melodica della canzone, la malinconia del blues, eccetera.
Certo. Riprenderemo questo tema, ma Gaia, io vorrei ancora ritornare invece con te sulla distanza e sulla cultura, la raffinatezza intesa come qualcosa che ci distanzia, che ci rende lontani e anche sospetti. La musica classica è un po' come l'apprezzamento per la letteratura e la buona cucina, distingue questi crimini, distingue questi criminali in quanto persone un po' diverse dalla massa e quindi sospette.
Assolutamente, sono d'accordo. Devo dire che il volume di Carlo Fiore, che è impressionante per come è carrellata la quantità di, no, la conoscenza che dimostra, la quantità di esempi che porta, mette in luce ad un certo punto anche proprio una serie di dicotomie, no, che entrano in gioco in queste associazioni. Adesso si citava poco fa quella del qualcosa che è interno e qualcosa che viene da fuori, riferito al paesaggio americano, ma un'altra dicotomia ovviamente è passato e presente, no? Cioè la musica classica è quella del passato versus altra musica che è quella di oggi, quindi di noi. Cioè tutte queste dicotomie hanno esattamente questo elemento in comune, di dire c'è un noi e c'è un qualcosa che non è noi. Ecco, la cultura in parte non è noi in questo senso, perché richiede una competenza elevata, almeno questo è un po' anche lo stereotipo, per amor di Dio, però è anche vero, è una, no, una musica che implica una costruzione sofisticata, una letteratura, come tu citavi Paolo, che implica una costruzione sofisticata e così via. Dunque le persone che di solito amano questo tipo di prodotti sono anche persone che appartengono a quelle classi sociali che insegnano un comportamento sociale che implica il non manifestare le emozioni, che implica una sorta di distacco, no? Che magari è solo banalmente, diciamo, potremmo dire educazione, no? Però non si esprimono in maniera troppo, no, troppo veemente o troppo evidente le proprie emozioni. Infatti è interessante, perché quello che emerge alla lettura del libro è che i cattivi che sono associati alla musica classica nella carrellata di Carlo Fiore sono i cattivi a mente fredda, è proprio questa la cosa, no? Cioè quelli che hanno il controllo della situazione e quindi non hanno emozioni, sono senza emozioni, il contrario appunto di questo impulso, di questa umanità, sempre di stereotipi stiamo parlando, che invece è quella delle persone fra virgolette vere.
Le persone fra virgolette vere. E allora vediamo un ascolto dove ci porta. sonata appassionata e in particolare il finale della sonata appunto opera 57 di Ludwig van Beethoven, l'esecuzione che abbiamo appena ascoltato e che peccato mozzarla è quella di Evgeny Kissen, ma in realtà in un film non esattamente un capolavoro del cinema, ma proprio per questo ci interessa Carlo Fiore, in un film di John Woo del 1993, Hard Target, senza tregua nel titolo italiano, con Jean-Claude Van Damme, lo spietato mercenario Emil suona proprio questo terzo movimento della sonata sul pianoforte a coda della sua villa con mobili antichi, addirittura c'è anche un'arpa che fa da decorazione, mentre invece l'eroe positivo Jean-Claude Van Damme è là che si rifugia e si allena in una putrida palude. Ma potremmo dire qui veramente una specie di visione in negativo dell'eroe americano muscolare popolare che in fondo è uno di noi e quindi ascolta la musica normale, mentre il cattivo è un raffinato esteta effeminato e forse ascolta quelle cose incomprensibili come la classica, robe da persone strane o addirittura da stranieri.
Certo, questo che abbiamo citato è proprio un caso paradigmatico che serve fra l'altro per misurare la differenza tra il cinema, diciamo, che resiste nella sua capacità di proposta etica, come l'Arancia Meccanica di Kubrick, alla fine della quale l'osservatore anche meno attrezzato culturalmente si rende conto che la musica sta su un piano di sostanziale innocenza rispetto a ciò che accade durante la storia, e viceversa il cinema che io chiamo conformista, che tende a fare della musica uno strumento di corredo dei personaggi che devono essere caratterizzati nel più breve tempo possibile, anche perché rispetto ai protagonisti hanno un tempo di esposizione limitato e quindi occorre appiccicare loro tutta una serie di toppe caratteriali, come per esempio la veemenza di un finale pianistico in modo minore, e magari anche per quelli che hanno fatto più settimane enigmistiche e hanno letto più libri illustrati, il ricordo di questa faccia imbronciata di Beethoven che nessuno pensa mai aver potuto sorridere in vita sua. Se ci riflettiamo, anche un po' di prassi esecutiva beethoveniana è vittima del feticcio del Beethoven cattivo, dal tema del destino della quinta, che poi è diventato anche un leitmotiv del cinema. Mi viene in mente un caso simpatico di un vampiro in un film al quale squilla il telefono e ha come suoneria l'attacco della quinta, e diversi altri casi nei quali appunto questo personaggio, anche perché ha la facies del burbero per antonomasia, diventa il santo patrono di tutti i cattivi, sorte che invece a Mozart è toccata meno, a Bach è toccata in maniera diversa e ad altri compositori insomma, rispetto ai quali sono stati fatti meno busti di marmo da mettere sui pianoforti, questo tipo di sorte non è affatto toccato.
Quindi Beethoven, emblema, se vogliamo così dire, della musica classica tout court, diventa emblema della cattiveria tout court, Carlo Fiore.
E purtroppo sì, e infatti noi nell'attività didattica, divulgativa e anche musicologica tendiamo a fare fatica a far passare proprio di questi compositori alcuni concetti che a livello della letteratura scientifica sarebbero abbastanza acquisiti, per esempio la componente di adesione alla rivoluzione francese che Beethoven inserisce tanto nell'eroica quanto nella quinta, che pure pervicacemente vengono considerate sempre e comunque musiche eccessivamente seriose, intrise di malaugurio e anche fuor metafora noiose. È la maledizione di Fantozzi, personaggio che voleva illustrare il negativo della piccola borghesia e che quella piccola borghesia invece ha esaltato come se fosse il santo e il modello ideale.
Gaia Varon, tornando ancora all'aspetto, se vogliamo, che ci filtra necessariamente, visto che l'industria del cinema è essenzialmente americana, l'aspetto nazionalistico. Insomma, non soltanto l'eroe americano muscolare e popolare è uno di noi e quindi ascolta la musica normale, ma ha una fidanzata e una moglie devota. Invece il cattivo che ascolta la musica classica è perfino addirittura in odore di omosessualità. C'è qualche stereotipo di genere, oltre che stereotipo razzista, in questa associazione così terribile tra la musica classica e la cattiveria, anzi la musica classica e la cattiveria di chi la ama, la devianza di chi la ama.
Ecco, guarda, proprio nell'associazione con lo stereotipo dell'omosessualità maschile, credo si mostri bene la complessità, perché nello stereotipo l'omosessuale maschile non è necessariamente sempre solo un cattivo, no? Anzi, certo. Però ci sono almeno due casi del cinema in cui, uno dei quali Carlo Fiore cita, l'altro mi sembra di no, almeno io non ricordo di averne letto, che sono, uno è Philadelphia, no? Il protagonista omosessuale malato di AIDS che sta morendo e che parla con l'avvocato, che è un afroamericano, che quindi nulla sa di musica classica, e implicitamente lo istruisce sull'opera, gli fa scoprire la bellezza dell'opera, l'intensità dell'opera, la potenza delle emozioni. E in questo modo però è un eroe positivo, perché spalanca anche qualche cosa che teoricamente agli uomini, lo dico con tutte le virgolette del caso, non è dato, no? È la possibilità di esprimere fino in fondo, di esprimere in maniera, se vogliamo, esasperata, quasi esagerata, le emozioni. E l'altro è Shawshank's Redemption, in cui il personaggio che ama la musica classica è uno degli incarcerati, dei prigionieri di questo carcere di massima sicurezza americano. Di nuovo abbiamo una contrapposizione fra un bianco e un afroamericano, di nuovo il bianco è portatore di cultura alta, cioè lo stereotipo è lì sempre, però qui non è omosessuale, perlomeno non è rilevante rispetto all'opera, però fa scoprire l'opera a un'intera platea di carcerati e in quel momento fa scoprire loro la bellezza. Quindi la presenza della musica classica è complicata, perché sicuramente si associa spesso a personaggi negativi e al male, perché qui potremmo dire perché il carcere, ma in realtà è anche un elemento di speranza che entra, cioè questa proposta etica, anche non in chiave così alta come la menzionava Carlo Fiore, come compare in certo cinema, in qualche modo può essere che anche vista come un veicolo di un problema etico la musica classica.
Certamente qualche buona eccezione c'è, qualche sprazzo di luce c'è, ma io direi di tornare nel buio. Proprio di altissimo livello questa interpretazione della siciliana di Turiddu dalla Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni, ma viene dalla colonna sonora del film, e del resto ha anche senso che il cantante non sia straordinario, perché questo è il figlio del boss Michael Corleone, che studia da tenore e che riesce, chissà, forse corrompendo qualcuno, a debuttare questo personaggio da protagonista niente meno che al Teatro Massimo di Palermo. Carlo Fiore, allora, anche l'opera è un divertimento per malvagi, e soprattutto malvagi che non sono dei veri americani come gli italiani.
Sì, io devo dire, una certa enfasi su questo capitolo si deve al fatto molto elementare che vivo per lo più a Palermo, quindi forse mi è venuto più naturale di altri. Tuttavia, nella rassegna di questi casi di musica dei cattivi, il teatro d'opera tendeva a spiccare sempre di più sia come luogo dove si riuniscono un certo tipo di stranieri italo-americani, sia via via come luogo tipico nel quale hanno un ubicon system tutta una serie di super cattivi. Non soltanto quindi diciamo l'aderente a Cosa Nostra, ma tutta una serie di super boss e di strateghi del male in cinematografia come 007 o Mission Impossible, che tornando al tema del classismo iniziale vedono il teatro d'opera in qualche caso addirittura come la loro casa quando non c'è spettacolo, e la adottano come luogo delle riunioni, come covo e anche come teatro in senso lato nel quale ordire una serie di delitti eccellenti. Ci sono vari casi, tanto di James Bond quanto di Ethan Hawke, che cercano di sventare degli attentati all'interno di teatri d'opera, che sono appunto dei luoghi dove tutto sembra complottare contro la persona normale, la presunta come dire esosità dei biglietti, la durata tendenzialmente infinita, la difficile comprensione del testo, il dress code che di per sé implica un certo tipo di esborso e di preparazione, qualcosa che poi si vede anche estendere nei contesti circostanti, per cui lo stesso discorso che si fa per, io l'ho chiamata la mafia dei melomani, può essere fatto anche in un certo senso per i frequentatori di ristoranti di alto livello, che altrettanto nella cinematografia vengono qualificati, visto che in TV e al cinema non possiamo né ascoltare né sentire i sapori né annusare i profumi, possiamo però sentire la musica, ed è abbastanza frequente che quando un buono si trovi a disagio in un appuntamento al ristorante, questo ristorante sia per noi caratterizzato dagli aromi di un quartetto d'archi, dagli effluvi di un cantante o comunque da musica abbastanza evidentemente legata all'ambito del sinfonico, del cameristico e dell'opera, e quindi nuovamente di qualcosa che l'eroe globalizzato, non voglio dire semplicemente americano, perché io stesso, insomma, tutti quelli che hanno da 55 anni in giù siamo un po' americani e un po' giapponesi per come siamo cresciuti, e se crediamo nei valori della musica lo facciamo perché abbiamo dovuto, entro un certo senso, forzare tutta una serie di automatismi che anche intorno a noi erano stati costruiti, per cui sì, potremmo addirittura dire che non possiamo non dirci americani entro un certo limite.
Non possiamo non dirci americani entro un certo limite, ma in realtà c'è un aspetto positivo, diciamo una possibilità che il nostro volume, il volume che è stato pubblicato sulla musica dei cattivi da Carlo Fiore, individua. E se noi sentiamo nel sottofondo il violoncello, già abbiamo un'indicazione. Stereotipi classici, stereotipi classisti, xenofobi, razzisti, insomma, mai una gioia al cinema per noi che amiamo la musica classica. Anche stereotipi sessisti, la musica classica va benissimo per le figlie, le mogli, le sorelle, purché poi i soldi li porti a casa il marito. Però in una serie di grandissimo successo, stiamo parlando di Wednesday, Tim Burton, e lo chiedo prima a Gaia Varon, abbiamo l'esempio di una violoncellista che potrebbe essere una specie di luce, una specie di speranza per ridare una certa immagine positiva a chi ama la musica classica e a chi la pratica, Gaia.
E io su questo faccio fede a Carlo Fiore, perché l'ho letto nel suo libro. Io non conosco la serie di Tim Burton, però mi sembra proprio interessante, anche collegandolo a un frammento di riflessione che faceva Carlo Fiore, cioè c'è anche un fatto generazionale, no? Il rapporto con la musica classica, col passato, con l'Europa, col dentro e col fuori, eccetera eccetera, cambia da una generazione all'altra. Io leggo anche in tutto questo una storia di delusione rispetto al fatto che la cultura era il luogo del progresso, una delusione che non è recente naturalmente, no? Se i nazisti potevano ascoltare musica classica mentre mandavano nei forni dei bambini, ecco, lì c'è una frattura profonda che ha segnato tutti noi. Però forse ora c'è anche una speranza, no? Forse si può tornare a pensare che la cultura possa essere un veicolo etico, un veicolo di progresso. E leggo anche in questa scelta di Carlo Fiore di eleggere questa eroina un po' come personaggio che simboleggia la possibilità dei pregi della musica classica in questo senso.
Carlo Fiore, Mercoledì Wesley è un'eroina che sembra lontana da noi, perché certo le sue pratiche di vita sono un po' strane, come strana è la sua famiglia, la famiglia Adams, però in qualche modo è un personaggio salvifico, scrive lei di questa microstoria, perché può simboleggiare le possibilità e i pregi della musica classica come mezzo di differenziazione e di profondità, però come ricchezza interiore, Carlo Fiore.
Sì, questo fra l'altro fa di lei un simbolo interessante delle generazioni più giovani della mia, che tendono a non fare quasi più la differenza tra classico dal punto di vista del trapassato remoto e classico appena appena un po' più recente. Se andiamo nelle librerie delle grandi città, ormai troviamo che musica classica significa tutta la musica che ha le potenzialità per resistere. E in Wesley lei suona il violoncello, e al violoncello suona la musica classica non come forma di alterità negativa, ma come forma di distinzione, in un'epoca nella quale si strombazzano moltissimo gli argomenti dell'inclusione e delle diversità. La musica classica positiva è forse lo strumento più brillante per potersi qualificare, per poter rimarcare le proprie qualità intellettuali ed etiche, e in fondo alla fine di quella rassegna di donne che suonano il violoncello mi è sembrato di poter notare che nella rassegna della musica dei cattivi c'è un luogo comune, che tranne rarissimi casi sono sempre maschi, e quindi le donne tendono a essere anche in questa prospettiva una speranza di visione più lucida della nostra, diciamo, del modello maschilista muscolare tradizionale, poiché riescono a intuire nelle possibilità del violoncello, inteso qui come emblema della musica importante, dei dati di complessità e di riflessione che sono, come dire, degni di essere esposti, certo, e non necessariamente destinati a venire celati come passatempi per educande, oppure attività repressive o scarsamente producenti.
Allora,
ed è alla fine di una carrellata abbastanza estesa che passa attraverso una serie di altre donne che guarda caso suonano praticamente tutte il violoncello nella storia del cinema e della TV.
Allora, carrellata di donne che sono nel violoncello, chissà se le donne e il violoncello, ma no, la musica classica, tutte quante devono salvare l'immagine di questa piccola minoranza, diciamolo, noi non siamo cattivi, noi che amiamo la musica classica, però il libro si intitola La musica dei cattivi, è uscito per Neri Pozza ed è una divertentissima, interessantissima carrellata. Ne abbiamo parlato con l'autore, che ringraziamo, grazie Carlo Fiore, alla prossima.
Ma grazie a voi.
E non di meno ne abbiamo parlato con Gaia Varon. Di nuovo, alla prossima.
Grazie, grazie, buon proseguimento.
Radio Televisione Svizzera. Rete 2.